step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Buonasera amici, buonasera triatleti e benvenuti alla puntata numero 202 di Passione Triathlon e siamo pronti, non perdiamo altro tempo perché vogliamo entrare subito sul pezzo. Poi tra l'altro vedremo subito una luce particolare del nostro ospite. Abbiamo con noi il nostro Francesco Caus. Ciao Fra, come stai?
Ciao Dado, bene, grazie. Ciao a tutti.
Allora, innanzitutto vediamo questa gran luce, qui in Italia non c'è quella gran luce, quindi evidentemente sei in qualche posto particolare. Ci racconti dove sei?
Siamo un po' a nord, sono ad Haarlem, quindi nei Paesi Bassi, in Olanda in particolare, perché i Paesi Bassi non sono l'Olanda, mi raccomando. sono sì, vicino al Mare del Nord, sono tra Amsterdam e il Mare del Nord, leggermente più vicino al mare, ecco, diciamo così.
Va bene, allora tra poco ci spiegherai bene tutto, anche perché poi la trasferta, l'ultima trasferta, quindi ti è venuta più veloce rispetto a che farla da Mestre, dall'Italia, insomma. Sì. Io innanzitutto ovviamente saluto tutti quanti gli amici che ci stanno già seguendo e che continueranno poi a collegarsi, perché ovviamente Francesco Caus è un atleta conosciutissimo, amato e insomma con tante anche, nonostante tu sia ancora giovanissimo rispetto poi al cui presente ha voglia, hai comunque una grande esperienza. Poi racconteremo infatti delle tante gare a cui hai preso parte, tante su diverse anche, diverse specialità, insomma abbiamo tanto da raccontare. Vi ricordo che la nostra passione triathlon è powered by Adriatic Series, il circuito di gare che è cominciato a marzo, finirà a ottobre e nel fine settimana proporrà una splendida due giorni ad Alba Adriatica con triathlon sprint, prima tappa di circuito filtri al sabato e domenica triathlon olimpico. Ovviamente io ci sarò e quindi sarà un piacere abbracciare chi verrà ad Alba Adriatica per gareggiare o magari anche per farsi un weekend e vedere le gare di triathlon. Allora, cominciamo Fra da questa trasferta ad Amburgo recente, perché non abbiamo ancora sottolineato abbastanza anche sul mondo triathlon e lo vorrei fare con questa bella nostra chiacchierata, il cui presente si è tolto lo sfizio di fare un tempone e di prendere il pass per andare a Kona, però vorrei che ci raccontassi tutto quanto tu nel dettaglio.
Ma sì, diciamo che mi sono fatto trascinare l'anno scorso in questa gara infinita che è l'Ironman. C'era un bel gruppo di Trieste, che è l'ultima città poi in cui ho vissuto, che mi ha, insomma, alla fine mi ha convinto ad iscrivermi, e quindi mi sono passato tutto l'inverno tra i rulli e la pioggia a cercare di mettere insieme a mettere insieme le due frazioni, diciamo, più importanti. E poi per fortuna anche il tempo è un po' migliorato anche qui, quindi sono riuscito a pedalare un po'. E poi insomma, ecco, in gara due domeniche fa sono stato contento, è venuto fuori il tempo che mi aspettavo di fare. Non è un tempone, cioè secondo me, e soprattutto per quanto triathlon ho fatto negli anni, insomma, diciamo che è un tempo, è entro il range che mi aspettavo di fare. Per la prima volta.
Vogliamo dire qual è il tempo? Perché ci saranno un po' di triatleti che ovviamente simpaticamente ti manderanno a quel paese, perché tu hai detto non è un tempone. Però chiaramente è tutto relativo, come sappiamo, no, è ovvio.
Diciamo che nell'Ironman devi farti un'idea del tempo che vuoi fare, l'ho capito stavolta, e comportarti di conseguenza. Poi magari ci vai distante di quei 10 minuti, come è capitato a me, però è sempre centrato, insomma, il tempo, e vuol dire che non sei esploso. Il tempo che ho fatto è 9 ore. 00 e 49 secondi.
Ecco, subito una curiosità, ma quei 49 secondi ti rodono un po', ti danno un po' noia? Magari ma fare 50 secondi in meno, 8:59:59 era più bello ancora.
8:59:59 non mi cambiava, cioè secondo me non cambiava più di tanto il valore di quello,
certo,
della
assolutamente.
Quello valevo, e bene o male quello tirato fuori. 10 minuti in meno, quelli mi sarebbe piaciuto farli, però insomma, bisogna costruirli ancora un pochettino, quelli là.
Ecco, come sei arrivato ad Amburgo a questo Ironman? Ci hai detto comunque delle difficoltà dell'allenamento, ma quindi comunque l'aspettativa e la voglia di conquistare questo gran risultato e anche di prendere la slot per Kona? Perché ricordiamolo, l'hai presa.
Sì, anche lì diciamo che poi se ne può parlare di come... Bisogna essere anche tanto fortunati, ecco, per prendere la slot per Kona. Amburgo è una gara, secondo me, dove vale la pena andare, se è quello l'obiettivo, insomma. Ma ci sono arrivato abbastanza preparato, però sempre, diciamo, con una preparazione, diciamo, da intorno alle 12 ore a settimana, 14 sono riuscito a mettere insieme alla fine, coi lunghi in bici, che insomma non è poco, ma non è neanche tantissimo. No, ti dico, mi sentivo bene in bici, forse mi aspettavo di fare qualcosina in più, ma insomma alla fine è andata bene così, è stata una giornata
bella. Ne parlavamo, scusami, prima a microfoni spenti, del fatto che il Amburgo appunto è una di quelle gare considerate veloci, no, perché è piatta e quant'altro, e tu giustamente mi dicevi che avere una gara così piatta poi presuppone che devi avere comunque la capacità di spingere sempre, non puoi mai neanche rifiatare. Ci spieghi bene questa situazione?
In effetti è proprio così. Su una gara dove hai un giro di boa e per il resto curve ampie e rettilinei infiniti, quasi sempre con vento laterale, cioè lì bisogna essere dei passisti, quindi non c'è mai un istante in cui si rifiatta, e questo diventa molto rischioso anche per la corsa, perché si rischia di esagerare, e magari se uno non è abituato a fare delle uscite lunghe in solitaria, dove non si smette mai di pedalare e di spingere, è un attimo che ci si trova in una condizione a cui non si è abituati. Io per fortuna sono abbastanza abituato a quel tipo di strade, quindi piattoni, vento.
Okay.
Anche se bisogna dire che i passisti, i danesi, i tedeschi in particolare,
passisti
anche
del nord Europa,
avevano una gambetta bella fluida che gli ho invidiato più di qualche volta quando mi hanno superato.
Ascolta, però in tutto questo non abbiamo mai parlato del nuoto, come mai? Allora, apriamo una piccola, anzi una grande parentesi, Francesco è un grande nuotatore, quindi presumo che sia questa la questione, per te il nuoto viene abbastanza semplice.
Sì, diciamo che il nuoto praticamente non lo preparo nemmeno. Purtroppo ho perso tantissimo nell'anno nell'anno e mezzo di Covid. Qui in Olanda hanno proprio chiuso le piscine, bisognava essere atleti, diciamo, di un certo livello per poter accedere agli impianti. e quindi ho perso in 2 anni, ho perso 2 volte 6-7 mesi interi di nuoto, e questo mi ha un po' penalizzato. Però diciamo che in un Ironman il livello che si trova è abbastanza abbordabile nella parte age group, ecco. Quindi okay, diciamo, mi sono piazzato a ruota di uno mi sono messo sui piedi di un nuotatore su cui mi sentivo tranquillo. Fatalità, erano i primi 2 che sono usciti, e quindi sono stato là, ma senza esagerare.
Ok, intanto arrivano i primi commenti, te li faccio leggere. C'è Nicola Nisato, che credo tu conosca, che dice che è col nostro capitano, e poi c'è il Cecca che dice: attenzione, ma dopo una super prestazione così hai già avuto offerte per l'anno prossimo?
Ma Cecca, sì, offerte le offerte le faccio io, le offerte per l'anno prossimo, altro che
ascolta Francesco, ma com'è, allora, com'è stata per te la conquista di questa slot? Cosa significa per te andare a Kona? Perché ognuno, poi ogni triatleta, bene o male, no? Dal più prestante a quello più sognatore, diciamo così, sotto sotto comunque ci pensa. Ma quando si realizza e si ha in mano la slot, poi cosa succede?
Sì, io l'ho un po' sottovalutata, la snobavo anche un pochino negli ultimi anni questa cosa, e onestamente anche ad Amburgo non l'ho visto come un obiettivo, finché poi insomma, anche un po' messaggiando con gli amici dopo la gara, dai che prendi la slot, io ho detto speriamo che se la prendano i primi, quelli davanti a me. In realtà anche qui arriviamo ad un argomento che è quello della slot allocation. È proprio una lotteria, cioè bisogna cercare di portarsi più avanti possibile, però poi col roll down, certo, non è così impossibile, bisogna anche aver fortuna. In effetti io, quando ho visto le categorie prima di me, ho capito subito che in realtà quando sei nei 10 e ci sono 5 slot per la tua categoria, diciamo che hai ottimo,
che puoi farcela.
In realtà, una volta, diciamo, presa e pagato, perché è la prima cosa che ti chiedono di fare.
Abbiamo messo la foto con la carta di credito.
Esatto. Sì, perché poi è tutto là, era anche un po' quello che mi lasciava un po' perplesso, però una volta fatto, in realtà è figo, perché soprattutto per me che sono un appassionato, cioè è come dire andare al... Come è stato bello essere ad Amburgo, che è un tempio, uno dei templi del triathlon, per me sarà figo anche essere dove è nato il triathlon, no? Almeno una volta, ecco.
Certo.
E quindi se ti capita, alla fine è vero... Va colta l'occasione, non bisogna dire vabbè, la prenderò un'altra volta, perché possono passare anni e poi non avere la stessa fortuna, ecco.
Certo. Allora, ti leggo altri due commenti, uno di Carmine Rozza, che dice: mitico Francesco Cardi, sempre grande.
Carmine Rozza è una leggenda. Eravamo, quando andavamo a fare i collegiali con la nazionale, diciamo allievi, lui era un po' più grande, junior, e siamo stati compagni di stanza, le risate che ci siamo fatte...
Mitico Carmine.
Cosa di...
E poi io vorrei, c'è che insiste, attenzione, perché dice: mi puoi raccontare la tua alimentazione in gara e quante volte l'hai provata prima?
Qui c'è qua mi sta prendendo in giro, perché il Cecca sa che io sono un po', ho un avvicinamento alle gare importanti un po' cialtronesco, nel senso che smonto e rimonto la bici in continuazione per cambiare posizione, pezzi, no? Comincio ad andare un po' nel pallone, e soprattutto sulla nutrizione non ero minimamente preparato, e me l'ha spiegata il Cecca, e non ha sbagliato di una virgola. È stato divertente che io sono andato a comprare i gel e le maltodestrine, gli zuccheri che mi aveva consigliato lui di quella marca, ad Amburgo, perché mi ero presentato ovviamente senza niente, e torno in albergo, faccio la foto e lui mi risponde: cretino, hai sbagliato, ti avevo detto di prendere gli altri. No, allora ho fatto di nuovo una corsa in negozio e mi sono preso gli altri.
Però attenzione, perché quindi l'alimentazione powered by Cecca funziona alla grande,
è eccezionale, non ha sbagliato. Perfetto. Di una virgola.
Grande il Cecca. Ascolta, qua ti devo leggere il volo anche questo, perché arriva un checco, ecco, capitano incedibile da un certo Rossi. Stefano Rossi. Non sa che ne parleremo, un po' gli fischieranno le orecchie a Stefano.
Sì, dopo
ovviamente abbiamo un po' di cose da dire. Ascolta, completiamo questa parte iniziale appunto di Ironman Hamburg. Vorrei che ci dicessi qualcosa anche sull'aspetto mentale. Tu appunto sei un triatleta esperto, hai gareggiato dai super sprint appunto fino all'Ironman, in campo nazionale e internazionale. Ti sei trovato ad affrontare questa sfida? Ci sono stati dei momenti particolari, hai dovuto adottare delle tattiche particolari, o hai ormai la capacità di affrontare anche i momenti più complicati in maniera, diciamo, agile?
Ma allora, ti dico, il pre-gara è stato molto, veramente rilassante, con un bel gruppo, e secondo me aiuta molto essere in un gruppo rilassato, ecco. E la sera prima della gara ho dormito pochissimo e anche male, però ormai ci sta. Lì a spaventare non è tanto il livello della competizione. Ti posso dire che se tu il giorno dopo hai un campionato italiano, un campionato, cioè una gara importante, dici, cioè, se potresti essere agitato, però quello capita all'inizio, poi ti passa completamente. Prima di un Ironman sei spaventato perché c'hai 9 ore davanti il giorno dopo. Hai speso l'ira di Dio e una foratura ti può portare completamente fuori strada, per dirne una.
Certo.
Durante la gara, ti devo dire, questa volta mi è passato tutto molto velocemente. Anche perché il percorso aiutava molto a mentalizzare delle tappe. Quindi, fatti i primi 60 chilometri, uno dice, cioè, realizza che gliene mancano 120 e non sembrano neanche tanti. Okay. Nella corsa si riesce benissimo a suddividere la corsa in settori, e sui 4 giri praticamente si passa 4 volte su questi traguardi che uno si mette in testa, e sì, la corsa passa molto velocemente.
Bene, bene, bene. Quindi comunque ci sono stati dei momenti difficili che hai dovuto superare, particolari che ti vengano in mente?
Sinceramente c'è stato un momento difficile, ero proprio all'ultima ruota di un gruppo lunghissimissimo, ed è atterrato un elicottero proprio sul campo di fianco. Io avevo particolare ruota anteriore ad alto profilo da 60, da 80 forse, e sono finito praticamente quasi nel fosso, insomma. Quello è stato un attimino da gestire, e mi sono anche staccato, ma forse è stato un bene, perché stavo andando un pelino oltre i miei watt, e quello lì è stato l'unico momento, ecco, un po' così, però più di tanto ti direi di no, perché nella corsa stavolta, invece che correre per fare un certo ritmo, ho corso cercando di rallentare per non fare certi ritmi, e alla fine è passata abbastanza bene.
Bene, allora chiudiamo questa parentesi con altri 3 commenti e poi ci dedichiamo a tutto il resto della nostra chiacchierata. Cioè, il Cecca che chiude la parentesi alimentazione dicendo "solo con me non funziona".
Ma il Cecca sì, perché lui fa gare di un altro livello, cioè di un altro, lui corre sull'uomo, e quello è un'altra cosa, ti consuma a correre. Se Cecca, l'ultima volta che l'ho visto era che correva dietro a Sanders, ho detto esatto. Ragazzi, andavano a 50 all'ora, cioè.
In effetti. Poi ci sono i complimenti che arrivano anche da Riccardo Remualdo, che dice "sempre umile, grande".
Amico di Trieste, Riccardo Remualdo, anche lui triatleta da un sacco di tempo.
E poi c'è questo Stefano Rossi sconosciuto che dice sempre "tutto semplice sto Ironman, se esatto, non salti in aria". In effetti questa ci sta. Allora, direi di ricominciare dall'inizio, proprio inizio. Questo mi piace molto come domanda da fare ai miei ospiti, Francesco, quindi mi piace molto farla anche a te. Ti chiedo, come è iniziata la tua avventura nello sport, ma proprio da quando eri bimbo, se in famiglia c'erano, i tuoi erano già sportivi, se quindi hai già mosso i primi passi, se ci sono stati altri sport tranne oltre al nuoto bici corsa prima di arrivare al triathlon, raccontaci tutto, dai.
Beh, sì, chiaramente in famiglia mio papà era l'invasato di sport, e quindi okay. Sì, canottiere, chiaramente da master si allenava molto di più che da giovane, insomma, da giovanissimo, okay. E quindi già all'elementare, se non all'asilo, se non alla scuola materna, ha cominciato, io facevo... Nella mia settimana era 3 volte nuoto, perché quello era obbligatorio, considerato obbligatorio. Okay. Facevo ginnastica artistica un paio di volte a settimana, facevo basket e d'estate canoa sempre, no? Facevo 3 sport alla settimana, no? Dalla ginnastica artistica al nuoto, passando per anche il basket, perché a mio papà non piaceva tanto il basket, sport di squadra a casa mia non se ne sono mai visti. Okay. E poi a un certo punto il nuoto ti richiede più impegno, abbastanza presto, uno degli sport più precoci. E quindi col preagonismo ho cominciato a fare solo nuoto, però d'estate facevo sempre canoa. Ai tempi si faceva una pausa lunga della stagione, cioè natatoria, ecco. Poi gare di nuoto in cui non ho mai fatto risultati. Anzi, ero abbastanza, diciamo, mediocre come nuotatore, e poi la fortuna di avere Stefano Rossi come allenatore, che era già un triatleta, lui è uno dei pionieri.
È un pionierissimo,
e credo campione italiano junior nell'89, se non mi sbaglio.
Chiediamo, Stefano, confermi? Campione italiano junior nell'89, tra l'altro prima o poi riesco a beccarlo anche per l'intervista, anche a lui, perché...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Ci vuole.
È difficile da riuscire a beccare.
E quindi lui mi ha detto, cioè, mi vedeva in acqua, ha detto, cioè, hai la bici da corsa, perché comunque facevamo le vacanze con la bici da corsa, ma mi avevano comprato questa bici da corsa. A nuoto, guarda come sei messo, ha detto, cioè, tanto vale che ti metti a fare uno sport, insomma, dove magari mettendo insieme 3 cose, e poi il triathlon è uno sport dove alla lunga l'impegno paga sempre. E in effetti è vero, perché poi col nuoto ho anche un po' colmato le lacune col triathlon ho colmato un po' le lacune che avevo nel nuoto, che era proprio di motivazione di andare in acqua tutti i giorni.
Okay.
E là sono diventato, mi si è accesa un po' la luce, la fiamma, e quindi volevo nuotare tutti i giorni assolutamente, volevo pedalare quasi tutti i giorni e correre, e da lì sono migliorato un pochino anche nel nuoto.
Di che anni stiamo parlando con l'incontro appunto di Stefano?
2003.
Okay. 2003. Allora, mi piace molto che questa sera poi ci sono un sacco di commenti, perché poi è bello interagire, è bello anche sottolineare per esempio quello che dice Daniele Bertossi, che ecco, complimenti, sei forte, e dillo che sei forte, sempre umile, bravo. Insomma, la tua modestia e l'umiltà si vengono fuori abbastanza in maniera evidente, perché... Io ti lascio raccontare, Francesco, però è evidente che tu sei un atleta che negli anni ha ha ottenuto dei gran bei risultati.
Insomma. Ma ne ho prese talmente tante, ne ho prese in quasi 20 anni, che cioè, mi viene difficile fare il fenomeno, capito? Cioè...
Va bene, va bene. Ci piace che sei così. Comunque, allora, Stefano ci dice due cose. Innanzitutto, precisa che era Junior 88. Attenzione. E poi, questa ce la devi raccontare... E poi hai disintegrato la prima luce su un cassonetto. Allora esatto. Questa ce la devi proprio raccontare.
Questa era bella perché facevamo gli allenamenti di ciclismo nel parco Bisuola, che è un grande parco a Mestre. Okay. E chiaramente Stefano teneva con un occhio la vasca con i nuotatori, e non ti dico che nuotatori che c'erano, c'era il vapore veniva fuori dalla vasca. E con l'altro c'eravamo noi triatleti in erba che provavamo a fare le curve, le gimcane, no? E io una volta, non so, ho alzato le mani dal manubrio e non so guardando dove, sarò stato stanco, non ne ho idea, ma a un certo punto mi sono trovato spiaccicato proprio a un cestino, che in quel parco là sono dei cestini di acciaio maledetti, insomma ho rotto tutto e era proprio l'inizio, no? Quindi cioè, tu dici uno che comincia così, cioè come fa?
Bisogna cominciare bene. E guarda, qui continuano ad arrivare gli spunti perché insiste anche il Cech che dice ci racconti gli italiani allievi ad Acquiterme, la nostra prima gara insieme, è successo qualcosa anche lì?
Lì siamo arrivati, c'è stato un grande incidente. Cioè, allora c'è una cosa che ci contraddistingue come Liger Team, è proprio un mindset. Si parte il mattino della gara, cioè non si va mai il giorno prima, perché il giorno prima accumuli stress. Noi siamo andati a Vienna a fare i campionati austriaci Open di triathlon, siamo andati a Vienna e ritorno in giornata a fare, ok, in pulmino, no? Era proprio un must. E quella volta siamo andati ad Acquiterme partendo al mattino, chiaramente, incidente in autostrada, ritardo, siamo arrivati c'era Emilio Di Toro che ha fermato la partenza, c'erano tutti quanti i ragazzi in acqua, Emilio che ci stava mettendo i pettorali sugli elastici, siamo smontati, già vestiti col body, c'era Matteo Bruschi, Luca Cavaldoro, siamo smontati dal pulmino, già vestiti da triathlon, già col body, il casco, abbiamo messo le bici e ci siamo tuffati in acqua. Quindi è stata una partenza un po' strana e in bici mi trovo sto ciclista mai visto. No, io ero già coi fighetti, insomma, cioè già me la tira, insomma, pensavo di fare anche una gara decente, insomma, una bella prestazione, nonostante poi un riscaldamento e tutto, e mi trovo sto Ceccarelli. Brutto, con un body brutto, con queste gambe, con queste ginocchia larghe, che pedalava male, urlava come un pazzo di darsi cambi, robe così, e io non riuscivo neanche a tenergli la ruota, cioè andava a una velocità folle, cioè, dicevo, ma come fa ad andare così forte, così schifoso che è, dicevo, ed era la sua primissima gara. E lì già vedevi che comunque, cioè, menava, c'era poco da fare, cioè, la classe era lì, insomma, cristallina, un po' come
Fabio. Raccontaci un pochettino, appunto, questa è stata la tua prima gara di triathlon?
No,
ok.
Quello ti dico, quella era un Acquiterme, direi 2000 o 2005 o 2006.
Ok, tu avevi cominciato un paio d'anni prima, quindi?
Sì,
ok. Anni prima. Raccontaci un pochettino allora l'emozione, com'è andata questa prima gara, dove è stata, cosa hai fatto? Dai,
la prima entriamo... nel 2003, okay. Fu un triathlon a Fumane.
Wow, mitica, lo sprint
a Fumane, mitica location, è come dire Amburgo in Italia.
Esatto, esatto.
Cioè il Fumane, non so se te lo ricordi, il Fumane Sprint. Di 10 anni fa era un campionato italiano, cioè la prima
c'era il mondo, cioè tutta l'Italia c'era lì.
Tutti c'erano, cioè arrivare nei 10 era qualcosa di...
Insomma, ci gareggiava e vinceva anche un certo Vladimir Policarpenko,
esatto,
per dirne una.
No? E comunque Fumane però era un triathlon che si faceva a coppie, quindi uno faceva nuoto a staffetta praticamente, mm-hmm. E si faceva nuoto, cambio, secondo frazionista... Primo frazionista faceva la bici, poi dava il cambio al secondo e poi c'erano le due corse. Io quella volta era, si poteva fare coppia, diciamo, uomini, donne o mista. Io quella volta l'ho fatto con una ragazza ed è stata la mia prima esperienza col triathlon.
Ecco, e cosa ti sei detto alla fine di questa prima esperienza? Cioè, avevi già capito che quello sarebbe stato l'amore della tua vita sportivo?
Ma in realtà, cioè, per me, voglio dire, il triathlon era uno sport in cui si poteva nuotare, che era quello che mi veniva abbastanza bene, e poi andare in bici, con la bici da corsa, che è la mia, è il mio sport, cioè era il mio sport preferito al tempo.
Okay.
E io grande fan di, sono sempre stato un fan di Pantani, e lo sono ancora, anche se non certo. pedalo più, ma lo sono ancora. E quindi per me iniziare ad andare in bici per gareggiare era qualcosa di eccezionale. Poi mi ricordo che mio papà mi faceva vedere su Rai Sport il triathlon del Lido di Venezia e mi ricordo ancora che era senza scia ai tempi, perché non si poteva fare scia ancora, e c'era De Faveri, no?
Caso.
Esatto, che lo stravinceva ai tempi, no? E quindi io mi ricordo, avevo queste, cioè mi piaceva proprio l'idea di fare triathlon.
Certo. Ascolta, c'è una rettifica giustamente che Coach Rossi ci dice, giusto, non era Fumane, era Verona. Il DLF Verona organizzava appena fuori Verona, il triathlon a coppie. Tra l'altro è stato anche una delle mie prime gare e mi ricordo che è stata la gara di esordio, se non sbaglio, sia di Martina Dogana, sia di Edith Niederflindiger, tra le altre.
Okay.
Invece poi comunque abbiamo detto del triathlon sprint di Fumane, che era una gara mitica lo stesso, un classico triathlon sprint. Yeah. È andato avanti per tanti anni. Ascolta, ci hai accennato prima, adesso ovviamente dobbiamo parlare anche di Stefano, tocca parlare anche del coach. Spiegaci un pochettino invece di questo Liger Team e comunque del gruppo a Mestre che c'è sempre stato capeggiato, appunto, anzi dobbiamo parlarne per forza anche subito di Stefano. L'importanza di avere un gruppo così forte, così unito, con così tante poi atleti che sono riusciti e continuano a dire la loro.
Sì, cioè alla fine, sì, diciamo che adesso si parla di squad, no? Bisogna creare artificialmente anche un po' questi squad per riuscire a mettere insieme degli atleti e fargli fare... E fargli scannare tra di loro, no? Perché è quello l'obiettivo dello squad. Ecco, allora il primo squad l'abbiamo inventato. Adesso non è vero che era il primo, però uno squad senza chiamarlo squad era quello, sempre stato quello del Liger Team. Perché voglio dire, quando avevi Alberto Casadei in gruppo, ci metti un Cigana, e negli anni sono passati atleti di eccellenti, insomma, in team, anche stranieri. Cioè, noi agli allenamenti erano... Io ero sempre al gancio, per dire. Sono quelli che mi hanno sempre portato avanti. Sono sempre stato un ottimo... Secondo me, anche un buon compagno di allenamento per questi campioni, ecco. Soprattutto in bici, a nuoto, ecco.
Certo. Per esempio, adesso ci stavi dicendo... Ma ci spieghi poi Liger? Perché io mi sembra di ricordare, appunto, una storia, però vorrei che ce la raccontassi tu. Comunque, sì, Lion e Tiger, giusto?
È Lion e Tiger, esatto. È l'incrocio tra il leone e la tigre, no? È il motto, che in realtà è un motto, secondo me è ancora il mio preferito, è Failure is not an option, certo. Che secondo me è figo come motto.
È figo. Quanto ci ha messo il nostro caro coach Stefano Rossi in questo team, e quanto ci continua a mettere? Insomma, quanto è stato importante per te e per il vostro team?
Diciamo che ai tempi, cioè parliamo di 20 anni fa, eccolo qua, 20 anni fa, sai, c'è sempre il ci sono due modi, no, di tirare su una squadra. Uno è prendere gli atleti già formati, che è il modo facile, e l'altro è fare una squadra giovanile. E in effetti, soprattutto in quegli anni là, venivano tutti su dal settore giovanile. E mi ricordo, quando andavamo ai campionati italiani di aquathlon, dicevano, vediamo quest'anno che nuotatori ha portato Rossi, perché sì, si presentava certe volte con dei nuotatori che, cioè, mostruosi, no? E che poi facevano la gara di aquathlon e facevano fumo. Si andava, non mi ricordo, in quel posto vicino a Rovigo, non mi viene.
Adesso per... ce lo dirà Stefano, tanto tra un attimo.
Adesso lo ricordo sicuro. E quindi comunque è sempre tirato su atleti forti, sempre con la filosofia del che il lavoro paga alla fine, cioè non c'è talento che tenga, cioè il talento più grande è quello di farsi il culo, e, un giorno dopo l'altro, tutti i giorni e per mesi, per anni, quello è.
Perché... Ci dice Stefano allora che è Albarella il uovo, e poi vedi, è una macchina veramente...
Esatto,
che hai fatto la gara con un braccio in gesso, cioè spiegaci.
Praticamente una volta abbiamo fatto, in preparazione di Albarella, abbiamo fatto questo aquathlon in piscina e si correva intorno alla piscina. Io come prima cosa esco dall'acqua, metto le scarpe da ginnastica, alla prima curva sono scivolato e ho picchiato il palmo della mano rompendomi lo scafoide.
Wow,
e anche
wow.
Un osso abbastanza fastidioso. E quindi mi hanno ingessato, era mano destra fino a qua, quindi bloccata la mano fino a qua. Però ai tempi era talmente tanta la voglia di fare, no? E che siamo andati là e mi sono... tra gli occhi increduli dei giudici che non sapevano neanche, mi sono avvolto il braccio in un sacco dell'immondizia, con due scotch, che ho fatto la gara col braccio, cioè non ho fatto la gara, ho provato il nuoto e dopo mi hanno fatto partire nella prima frazione che era di 800 metri a piedi, l'ho fatta e poi mi sono fermato, non ho fatto la gara, però il nuoto l'ho fatto tutto comunque, no? Prima in prova, dopo ho fatto la corsa in gara e poi mi sono fermato così.
Ascolta, ti faccio vedere, mi hai mandato tante foto, ti faccio vedere le prime che mi hai mandato perché appunto siamo ancora all'inizio del tuo racconto, vorrei che mi spiegassi per esempio questa uscita dall'acqua.
Ecco, Albarella, questa qua.
Questa è proprio Regioni. Albarella.
Questa è Albarella, Coppa delle Regioni, col body della regione, cioè del Veneto.
Ascolta, una domanda subito sulla parentesi nuoto, perché tu sei stato appunto, hai nuotato per tanti anni in piscina, e poi com'è stato l'acqua libera? Perché sappiamo, no? Ha fatto notizia, no? Qualche anno fa la dichiarazione della Pellegrini che disse che dai in acque libere mai, perché aveva paura appunto del nuotare in acque libere. Per te questo passaggio com'è stato?
No, per me è meglio nuotare in acque libere, in piscina. Cioè, poi io sui fondamentali tipo virata, ma anche la stessa tecnica di nuotata, non sono, o un tuffo, non sono mai stato un drago. In acque libere mi trovo molto meglio, non sono tanto, possono anche... Cioè, abbastanza leggero, vista la statura, mi trovo bene in acque libere. Poi anche un po' più fisica come nuotata, cioè c'è contatto. A me piace la mischia abbastanza, quindi non mi ha mai spaventato.
Ok, mi dicevi c'era qualche ricordo in particolare legato appunto ad Albarella, a questa Coppa delle Regioni?
Sì, perché lì si cominciavano a fare le prime gare, dove cioè di un po' di caratura, diciamo, nazionale a livello giovanile, venivano tutti, c'era lo squadrone della, per esempio, il Val d'Aosta Triathlon, no?
Certo, era mitico, era Viana.
Viana, esatto, e il gruppo di Viana, che era, cioè, voglio dire, erano fortissimi, venivano quelli di Marostica con Cecchin, c'era Borin, poi venivano arrivavano il Frisian Team, no? E quindi c'erano squadre che, cioè, fortissime, e cominciavi a guardare gli atleti più forti, appunto, diciamo, a dire devo allenarmi di più nella corsa.
Mi hai dato lo spunto, adesso non ricordo l'anno, però probabilmente gareggiavi anche tu, forse, non mi ricordo, insomma, un Cecchin che ha gareggiato a piedi nudi a Lido di Venezia in un campionato italiano, può essere?
Sì. Penso fosse l'anno prima, dovrebbe essere un 2002, forse 2003, Io okay. Non l'ho vista quella gara, non c'ero ancora.
Hai solo sentito...
Sì, era dell'anno, mi dicevano l'anno scorso Cecchini, un campionato forse di duathlon, non mi ricordo, è arrivato in zona camera, non ha trovato la scarpa ed è partito.
Ok. Ascolta, allora, poi vediamo anche quest'altra foto qui, sei in coppia con...
Bruschi, Matteo Bruschi, che adesso vive in Australia.
Wow.
Che è stato un...
Continua a fare triathlon?
Si allena tantissimo, si allena parecchio, va tantissimo in bici, va come un aereo in bici, però non credo corra tanto. Okay. E Bruschi, che lui era progetto Vista Triathlon, quindi una delle squadre che in Veneto era, diciamo, rivale dell'Eiger Team, e a livello giovanile, ecco, mettiamola così, e poi invece si è unito all'Eiger Team ed è stato figo, perché cioè, lui è un atleta talentuosissimo, che ha fatto anche dei buoni risultati e ci divertivamo, insomma, ci divertivamo un bel po'.
Certo. Ascolta, mi fa molto sorridere, a parte che Stefano continua, lui lo sappiamo, Stefano Enciclopedia del Triathlon,
esatto.
Quello è il suo nome completo. Ovviamente dice che Cecchini è stato a cavallino ed era un triathlon. Benissimo, grazie per la tua idea.
Esatto.
Ma la cosa che mi fa sorridere è che lui, a proposito del suo atleta Francesco Cauzo, mentre tu parlavi, credo, del nuoto e quant'altro, dice duro come un baccalà.
Esatto. Sì, ho le spalle un po' durette, esatto. C'ho la mazzata, non ho il ferro da stiro.
Spiegami un po', perché allora, spiegaci anche un po' il rapporto che c'è con te, Stefano, che per chi non lo conosce, comunque è una persona assolutamente anche con una spiccata ironia e quant'altro, ma il rapporto tra atleta e coach, tra voi due, com'era? Com'è?
Io mi ricordo una volta ci stavamo allenando da cani, da una settimana a due, no? E una volta ci ha detto: se dovete allenarvi così, preferisco avervi come avversari. Secondo me racchiude molto bene il concetto di ti stai allenando da cani, no?
È abbastanza chiaro, direi.
Però voglio dire, erano messaggi pochi ma chiari, ecco. E quello, il bello è che in realtà negli anni impari ad usare sempre il criterio negli allenamenti. C'è stato un periodo in cui tutti vendevano tabelle di allenamenti, tutti, anche adesso tanti si improvvisano allenatori, no? Allora noi la nostra la chiamavamo il Santo Graal, no? Perché sapevamo, quando ti alleni, nel Eiger Team sposi un concetto, no? E sai che è quello il modo di arrivare preparato alle gare. Quindi c'era il Santo Graal del triathlon che ci inviava via mail con la scaletta di cosa c'era da fare tutta la settimana, no?
Wow, fantastico. E raccontaci degli altri facenti parte di questo Eiger Team dei primi tempi e poi chi è arrivato, insomma, abbiamo nominato Alberto, poi quali erano gli altri ragazzi con cui ti sei allenato, con cui negli ultimi anni?
È arrivato il Ciga, è arrivato Cigana, che per me è stata, voglio dire, avere anche solo la possibilità di pedalare, ecco. Questa l'ho dovuta mettere ovviamente il Ciga davanti, perché sappiamo che il Ciga è sempre davanti, che mena. E per dire, il Ciga, la prima volta che sono andato in bici l'ho vissuta come una tappa del Tour de France, perché pensare di essere in bici con un ex mercatone, cioè uno della Mercatone 1, forse era
poi un tuo mito, certo.
Un mito, no? Che mi raccontava di gare con Armstrong, il Giro di Svizzera con Armstrong, la Liegi, Boston Liegi, in cui era andato in fuga con Kamenzind, cioè tutte queste robe qua, e io me le facevo raccontare di nuovo, no? E gli chiedevo. E allora sto primo giro in bici ci siamo messi a menare, ho tirato come...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Cioè, come un pazzo tirato, alla fine mi ha fatto anche i complimenti, no? Cigana mi ha detto, beh, bravo però, cioè, per essere giovane così dovrebbe provare a far ciclismo, no? E per me era come essere messo in maglia gialla già, no? Io già.
Fantastico.
Quindi il Ciga è passato in questa squadra, è passato anche De Gasperi, ha gareggiato con noi, cioè, lo si vede in una foto in cui siamo sul palco dell'Iron Tour.
Eccolo qua.
Eccolo qua, qua c'è il Dega, c'è Bruschi. C'è Bruschi, c'è Biagiotti e poi c'è Manuel Biagiotti e poi c'è Christoph Leitner. Qua siamo andati a fare questa gara a tappe con le squadre francesi più forti. E
insomma, raccontaci un pochettino appunto di Iron Tour, perché purtroppo si è persa come manifestazione, ma era veramente una delle manifestazioni poi ancora negli anni 90, addirittura veramente top del top, con dei montepremi anche incredibili. Com'è stata la tua esperienza?
È stato come essere in un frullatore dalla prima tappa fino all'ultima. Io avevo una buona esperienza già delle gare francesi di prima divisione, quindi di Grand Prix, e quindi sapevo che in Francia si corre, esatto, questa è Parigi, la mia preferita, devo dire, ne ho fatte tre in tutto, non ne ho fatte tantissime, però questo sono uscito, quello lì dietro è William Clark, per dire,
wow,
no? Ecco. Con che gente si correva, certo. E nelle gare francesi si corre come nelle gare di ciclismo dei pro, cioè può essere che dei capitani escano dietro, se sono dietro i capitani si fermano i gregari ad aspettare e poi menano finché non ti riportano davanti. A parte che spesso i capitani sono, non so, mi ricordo Tony Mulet usciva sempre dietro e poi aveva Charlie Loisel, Moreau e un altro gregario che lo riportava sempre davanti, no? Certo. Quindi se tu ti staccavi un pelo, la cosa sbagliatissima da fare era provare a riagganciarti da solo alle ultime ruote del gruppo. A quel punto era meglio guardarsi dietro, se vedevi due body gialli e blu
arrivavano,
l'acceleratore arrivavano, bisognava avere l'energia per buttarsi dentro e sicuramente si rientrava almeno nel gruppone, non nella fuga. C'erano lì Gomez, questi qua, quelli non rientravi più, però avevo quell'esperienza lì e nell'Iron Tour è stata utile un paio di volte. Poi ovviamente c'è stata una giornata in cui ho sofferto tantissimo, che è stata il doppio duathlon. Io, non essendo un gran podista, ne ho portato il primo a casa, l'ho portato abbastanza bene a casa. Nel secondo mi sono staccato sulla prima salita in bici e a quel punto ho perso tanti minuti. Tant'è che sono finito ultimo in generale. Penultima classifica generale e ultima tappa a Macon decidono di annullare la bici perché c'era troppo vento. A quel punto uno entra in acqua e abbiamo fatto un acqua, insomma, uno entra in acqua e si taglia una mano, quindi non parte. Chi era quello? L'ultimo in generale, cazzo. Quindi sono partito ultimo, no? Io non volevo arrivare ultimo, c'ero io ultimo e penultimo era Rouault, uno dei due gemelli, dei due fratelli, era Raoul Shaw.
Ok.
E alla fine sono riuscito a passarlo in generale, proprio al tocco, quindi sono arrivato penultimo, cioè almeno mi sono tolto la maglia nera di dosso, no? Quindi ultimo ha fatto Raoul Shaw, che comunque era un buon triatleta, non era proprio...
No, assolutamente. Comunque, livello altissimo di questa gara. Ascolta, però... Andiamo, abbiamo già toccato alcuni punti qui e là. Dopo questo primo esordio che hai fatto, comunque, com'è andata avanti la tua carriera? Quali sono state le prime soddisfazioni che ti sei tolto? Cioè, quando è che hai capito che il triathlon poteva diventare un qualcosa di importante per te, che poteva regalarti soddisfazioni anche dandoti la possibilità di indossare la maglia della nazionale, magari?
Ma sì, diciamo che... praticamente già da dopo il primo anno, anche proprio perché il gruppo era molto, era di alto livello, mi sono accodato a questo gruppo, cioè voglio dire, nella squadra di nuoto i nuotatori nuotavano 6 giorni su 7 e d'estate nuotavano, facevano 12-13 allenamenti a settimana. I triatleti facevano lo stesso, anche di più, cioè per me, io l'ho vissuta sempre come una cosa naturale, insomma, era un bel gruppo, ci allenava bene.
In quegli anni che erano comunque gli anni della, diciamo, più, quanti anni avevi? Era già passata l'adolescenza, ma comunque eri ancora giovane, insomma, molto giovane.
Mi pare che ho iniziato a 16, adesso non
ecco, vorrei... In quegli anni lì comunque hai patito il fatto del doverti allenare così tanto, di non poter fare magari altre cose?
No,
fare in quegli anni.
A sabato sera io prendevo la bici alle 7:30, cos'era, andavo, mi ricordo, alla piscina del Parco Bisuola, si faceva corsetta, nuotatina, chiacchierata, cioè, sabato sera non ne ho mai fatti praticamente, okay. Non so neanche cos'è il sabato sera.
Ma non te ne manco mancato, se ne va bene così. Proprio. Ascolta, il Cecca insiste e dice, a Misano avevi vinto gli italiani allievi, mi sembra.
Sì. Allora, muta facoltativa, no? Distanza super sprint. E Stefano Rossi dichiara, andate a prendervi la muta. Cioè, è stato un obbligo. Allora, anche lì è stata una situazione un po' particolare, perché io mi ero dimenticato la muta in pulmino e quindi ho fatto una corsa sull'asfalto a chiederla in prestito ad una nostra compagna di squadra, e quindi sono partito con quei piedi completamente pieni di vesciche, ma questa è un'altra storia. E ci presentiamo alla partenza ed eravamo gli unici in muta, noi dell'Eiger Team, no? Tutti che ci ridevano dietro, no? E, pronti via, siamo usciti primo e secondo, io sono uscito primo con distacco dopo 400 metri, e secondo è uscito Bruschi, che non era un nuotatore fenomenale, però intanto, quindi muta facoltativa, gli unici con la muta intanto sono usciti davanti, ci ho messo un secondo a togliermela, ho fatto tutta la gara in fuga alla fine.
Dice che racconta ancora la tua leggenda.
Esatto, quelle, cioè, voglio dire, là è stato cioè, c'erano tutti gli allenatori muti perché non avevano colto l'importanza della muta facoltativa, no? Lì penso sia cambiato il triathlon in Italia, perché oggi muta facoltativa se la mettono tutti, no? Non c'è, certo, più il dubbio. Prima di quella gara lì ancora qualcuno pensava che di perdere tempo nel togliersela, no?
Meglio. Ascolta, quali sono state poi, davvero hai già vissuto tanti anni di triathlon e ancora poi ci racconterai di quello che sono i tuoi obiettivi Kona, ovviamente, poi ci dirai, insomma, quali sono state le tappe più significative, insomma, i momenti più importanti, magari gare o magari incontri? Poi ti chiederò anche dei tuoi miti del passato e del presente nel mondo del triathlon, ma ci sono stati dei momenti che ricordi con particolare gioia nel tuo percorso fino ad ora?
Quello di Misano è un bel ricordo comunque, dopo andando, cioè, diventando più grande, insomma, sì... una gara che mi è rimasta un pochino, che anche lì ho fatto dei bei casini, dei bei disastri. Beh, la gara di Ginevra, che era una Coppa Europa, che mi è piaciuta particolarmente. Poi ti direi il primo, il campionato italiano a squadre che abbiamo vinto con Cigana e dalla Venezia, quella è stata una bella cosa, al Mugello, okay. Mugello, sì, a Barberino, sì. E poi, vabbè, il primo mezzo Ironman in realtà era un po' prima, e anche quello ho vissuto un po' come un'avventura, perché non ci avevamo niente, siamo partiti col pulmino il giorno prima, giusto in tempo per arrivare a prenderci i numeri, a St. Polten siamo andati a farlo, e abbiamo dormito in tenda, perché siamo morti talmente tardi che a quel punto ci siamo piazzati là sulla tenda, fantastico. E abbiamo fatto una bella gara, cioè quella volta... almeno io mi ricordo, ho fatto una bella gara. È stata divertente. Comunque.
Ascolta, poi... però attenzione, perché è intervenuto un certo Silver, che non so anche lui chi sia, e dice... Le transenne di Ginevra 2007 con i cuoricini. Allora, scusami, ma ci devi raccontare anche questa. Ciao Alberto!
Perché lì, allora, nuoto, anche là, mindset, prima della partenza, Stefano mi guarda e mi fa, fai 50 bracciate forte, le conti proprio, mi ha detto, fai 50 bracciate forte, dove sei, ti metti sui piedi di quello che trovi, e esci dall'acqua, ok? Da lì inizi a fare un triathlon. Allora, conto 50 braccette forte, mi metto dove mi capita, esco ed esco con Sven Riederer, cioè, per dire...
Porca no? Loda!
No?
Ragazzi, allora, medaglia olimpica e... Vabbè,
esatto, medaglia olimpica appena presa. Esco, ho appena preso la pre... No, cos'è? Sì, appena presa. Esco, Sven Riederer, dico... Cioè, spettacolo, no? E allora, entro in zona cambio... C'erano tutti sti nomi spaziali ancora vicino a me. Esco dalla zona cambio, non so come mai si spegne la luce, mi ritrovo spiaccicato addosso a una transenna, no? A quel punto, cioè, mi rialzo, mi metto un attimino in sesto, riparto e mi ritrovo con nomi di tutt'altro livello, no? Nel senso, ero in un altro gruppo, cioè, ho fatto okay. Un salto quantico all'indietro e ho detto, vabbè, però comunque c'era ancora gente forte e sulla salita ho fatto qualche cadavere, l'ho tirato su comunque sulla multi salita da fare multilap, quindi più volte. Ero ancora junior, quindi insomma un olimpico di Coppa Europa premium era abbastanza difficile da gestire.
Ascolta, ti faccio vedere anche questa foto con la gondoletta, eccoci
qua. Ah, bella. Questo l'hai commentato a te, di gara. Sì, era Challenge bene. Venice.
Mm-hmm. Beh, bellissimo. Una gara fresca, soprattutto.
Sì.
Sì, sì. Temperature molto basse.
Esatto. Bellissimo il nuoto, bellissima la bici. Beh, è corsa, non so, non lo so, perché ho corso 12 chilometri ed ero veramente bruciato, perché in bici ho pedalato a tutta, col primo gruppo. E poi a piedi ero completamente fuso, anche un po' la posizione in bici non era giusta perché avevo male ai muscoli, però sì, era un po' bella gara. La prima edizione è stata una bella edizione, secondo me, bella da vedere, anche
emozionante, sì, è molto dura anche per la frazione di corsa, che era stata veramente molto calda.
Era un multilap letale, perché tu leggevi, uscivi dalla zona cambio e leggevi 8, 16, 24, 32, 40 sul primo tabellone.
Ecco.
Cioè, voglio dire...
E quindi ti ammazzava molto... qualsiasi pensiero positivo tu potessi fare. E giustamente Stefano dice, in corsa avete guardato me.
Esatto. Stefano, facendosi i video, ha fatto 10 ore, neanche 10 ore ha fatto, meno di 10 ore, ma si fermava a farsi i video, a fare i video, le dirette su Facebook.
Allora, sappiate, Alberto e Francesco, che appena riesco a beccare il vostro coach e a intervistarlo, vi voglio ovviamente come commentatori, certo. A nastro, come sta facendo lui adesso con voi, Allora, volevo farti vedere in realtà un'altra foto, sì, perché... Ovviamente bisogna parlare. Chissà se spunta Matteo adesso, perché ogni volta che si parla di Aquatic Runner arriva Matteo Benedetti.
Aspetta, allora. Oh, questa è una bella foto, questa qua. Allora, mi si vede pochino, sono quello proprio coperto. In questa foto sono coperto da niente più un po' di meno che Faris Al-Sultan, che è quello che corre con le spalle un po' alte. Niente, in ultima ruota qua, che sta prendendo un attimo confidenza con la gara, c'è Silver, cioè Alberto Casadei.
C'è un certo Alberto Casadei, esatto.
Che era il campionato del mondo individuale di swim run.
Scusa, ancora una piccola parentesi, perché il nostro coach Stefano dice, scusate, 9.50.
9.50, sì, per dire.
Attenzione.
No?
Ma torniamo su Aquatic Runner, scusa, stai dicendo.
E quindi questa gara è veramente bella da fare.
Per te è una gara immancabile, quanto
mi ha dato
ormai.
Mi ha dato tanto l'Aquatic Runner. bisogna dire di sì. Ecco, questa è una bella foto, questa è con Faris al Sultan, anche se qua siamo partiti, io credo che siamo partiti a 3-5 al chilometro, sul primo chilometro, proprio due scemi, e abbiamo fatto la prima ora di gara tutta, perché lui era convinto che io fossi un fenomeno, non mi aveva minimamente misurato, e quindi mi ha voluto stare attaccato a tutti i costi. E Sultan è un cagnaccio, cioè qualunque sia il suo stato di forma, lui comunque
ci sta
finché non esplode, e quindi siamo esplosi tutti e due. Alla fine ha vinto Guadagni a sorpresa, che aveva anche un assetto diverso dal nostro. Noi siamo partiti in costume, perché poi lui ha visto me e siamo partiti come due scemi a mani nude e senza pull boy, no? Quindi eravamo due boe praticamente, andavamo a fondo in acqua, no? E Guadagni invece, che era, a parte che correva molto forte sulla sabbia, ma avendo anche palette pull boy, ci ha proprio disintegrato, ed è andato molto forte anche quell'anno.
Allora, io intanto scusami, perché ogni tanto mi perdo nei commenti e mi faccio una risata in anteprima, prima di metterli online, perché allora c'è Alberto che dice... mi hai fatto da tattico alla Torbengrail, all'Aquatic Runner, abbiamo scioccato Parigi con il cambio di traiettoria.
Sì, gli ho fatto, a un certo punto gli ho fatto un cenno, no? Perché avendola già fatta un po' di volte, certo. Abbiamo fatto di quei tagli, perché la devi anche un po' decidere se continuare a correre sulla sabbia oppure se tagliare sull'acqua, e certe volte ti ritrovi impantanato. E ci avevamo questo australiano, Adriel Young, che poi è arrivato terzo, che sull'acqua correva, pareva una rana, cazzo, correva a una velocità folle sull'acqua, non si riusciva a tenerlo, no? Quindi l'abbiamo dovuto un po' contenere, e dopo, quando c'è stato da nuotare di più e da correre seriamente sulla sabbia, per fortuna si è staccato. Ma
allora ti faccio leggere anche il commento lapidario, ovviamente sempre ironico, del nostro coach, che dice: due pirla.
Questo è su al Sultan e me,
e lui, perché che andavate
a guardava dalla diretta della TV, no? E lui era incredulo alla fine quando ha detto: come avete fatto a farvi massacrare, massacrare. Comunque è un atleta,
insomma, anche Massimo Guadagni sappiamo che è un grande atleta, insomma. Ascolta, ti faccio vedere quest'ultima foto prima di arrivare poi alle domande finali, perché ce l'eravamo detti, un'oretta vola e qui staremo ancora a parlare, anzi abbiamo appena cominciato a raccontare un po' di gare, ma chiaramente non voglio tenerti qui fino a mezzanotte. Allora, ti faccio vedere questa foto qui del Liger Team, questa è recente?
Questa è recente, è Lignano, è pre-Covid comunque, ti direi. Ok. Però sì, saranno 3 anni fa, e qua siamo con Dalla Venezia e Marco Barison, siamo arrivati secondi, due volte siamo arrivati secondi, porca miseria, però una bella gara di squadra, in cui chiaramente avessimo avuto il Marco Dalla Venezia in forma eccezionale, eccellente, probabilmente sarei stato io l'ultima ruota del gruppo a soffrire. Marco era proprio, cioè, si è messo addosso il body ed è venuto a fare la gara, non so neanche come abbia fatto a farla, però è stata una bella gara di squadra, ecco.
Ascolta, visto che hai gareggiato davvero su tutte le distanze, adesso ci hai parlato della gara squadra, abbiamo aperto con l'Ironman, qual è la tua distanza preferita, cioè il tipo di gara preferita nell'ambito del triathlon, se c'è?
Ma a me mi piace il, secondo me, olimpico senza scia mi piace molto come distanza. Okay. Perché diciamo, si apre un po' la gara anche per me, perché pedalando sulla bici da crono e senza scia magari si corre un pelino più piano, ecco, cioè vengono fuori un po' di più i ciclisti. Okay. Se no ti direi che il mezzo Ironman è una bella distanza, cioè una distanza che non ti distrugge, non ti spaventa quanto l'Ironman, però cioè, quindi è gestibile, e dove si può ancora spingere, e se ti passa qualcuno o se ti ingarelli, puoi ancora gestire una gara sull'uomo, mentre certo. nell'Ironman cioè, sei strumentato, guardi i watt, guardi il cuore, io ho misuratori di potenza su tutto, bici, corsa, come si dice, fascia cardio e praticamente la fai da ingegnere la gara, guardi i numeri.
Cioè, c'è che intanto che dice, ma se a grado non hai mai combinato niente, quante volte hai vinto la Quartigrande?
No, la Quartigrande, lui dice il triathlon di grado, dice, ma ah, okay. Sono arrivato terzo una volta. Sono arrivato in volata con Kovacic, che adesso il Ceca
sì,
fa fatica.
Il centrocampista del Real Madrid, giusto quello.
Esatto. Con Kovacic. Adesso il Ceca fa fatica a tenergli la ruota. Quindi c'è poco okay. da scherzare.
Ascolta, cosa pensi invece, domande un po' in generale nel mondo del triathlon, su questa... nuova strada, insomma, che sta intraprendendo il mondo del triathlon negli ultimi anni. È chiaro che esistono le distanze classiche, ma stanno uscendo queste nuove tipologie fomentate dall'arrivo della Super League Triathlon, adesso riprese anche dalla World Triathlon, quindi l'Eliminator piuttosto che il mix delle varie distanze. Cosa pensi di questa nuova possibilità che sicuramente, lo diciamo, insomma, senza timore di essere smentiti, dal punto di vista televisivo rendono meglio il triathlon, lo rendono più appetibile, diciamo, a una platea più importante. Però per te, che sei per esempio un aficionados del triathlon anche vecchio stampo, cosa ti suscita questa novità?
Lo trovo osceno.
Ecco, io immaginavo, ecco,
allora,
io immaginavo.
Lo trovo osceno e trovo veramente scandaloso anche che anche il percorso olimpico ormai si stia avvicinando a distanze sempre più corte. Io non vorrei che un giorno mi cambiassero le Olimpiadi e li portassero sulla distanza sprint. Cioè, quello è il giorno in cui
diciamo che
io forse non so se mi collego per vedere quella gara, capito?
Perché non veramente... ci credo che non ti colleghi alla fine, no, l'amore
per il triathlon. Però mi piangerebbe il cuore a vedere una cosa del genere. Io capisco che bisogna accorciare per spettacolarizzare, ma non è spettacolare una gara sprint.
Ascolta, guarda che ti leggo quello che ti scrive il tuo coach, dice no, che ti odiano tutti. E poi invece però c'è Alberto che dice che copioniere della Superliga Lovadina.
Esatto, c'è anche una foto della Superliga, c'è una foto in cui sono a ruota di Silver ed è fatta a Lovadina.
Questa per caso.
Questa qua, ecco. Superliga Lovadina, esattamente questa. Abbiamo fatto 3 triathlon con anche gli sport mescolati, diciamo, non okay. erano...
Ah, quindi, scusami, hai sperimentato anche in prima persona?
Malissimo, esatto, mi ha fatto la cosa. Ma io dico, la Super League va bene, porta soldi agli atleti, benissimo. È proprio quello che
è
ci
un
vuole.
Un circuito privato, tu dici, esatto. Va bene. Okay.
Fa pienone di pubblico, viene seguito anche su internet, commestibile, fa piacere il triathlon a tanti. Assolutamente approvata, è privato, ma se parliamo di ITU, cioè di gare istituzionali, mettiamole così, io lo sprint lo vedo sempre come una mezza cioè, ecco, non voglio usare okay. L'olimpico è dove vengono fuori gli atleti col motore, con un motore diverso, okay.
Chiarissimo,
cioè, poi è un parere.
Senti, allora, ultima domanda prima di arrivare a quella finale. C'è un tuo campione del triathlon del passato e uno del presente a cui ti ispiri o comunque che, per cui tifi, per cui hai tifato?
Beh, allora, del passato, il primo che è quello che allora, fatte le prime gare in cui uscivo davanti dall'acqua, no? E mi mettevo a tirare da solo... Allora mi ricordo che Stefano, la prima gara che ho fatto, ha detto sembra ha fatto la gara come Peter Reid, no? Che aveva okay. vinto quel no.
Ops.
Cioè sempre ed era, ecco, Peter Reid, dopo mi sono andato a informare, erano belli anni per il triathlon quelli, no?
Certo.
Quindi direi del passato mi piaceva, così come mi sono sempre piaciuti gli atleti che provavano ad andare
sei
via
un alleniano o uno scottiano, però per andare ancora più indietro,
più scottiano. Allen non è che mi esalti, okay, come, come personaggio. Cioè, ovviamente i ciclisti, i pedalatori sono quelli che mi piacciono di più. Oggi come oggi, sì, insomma, i campioni li vedo.
Non cosa pensi di un Blumenfeld, di questo Blumenfeld che sta facendo delle robe? Ecco, poi per quanto riguarda la corsa, no, lo diciamo sempre, sembra un calabrone che non sa che non può volare, pure vola, non sa che non può correre così forte, pure ci corre, ma in generale sta facendo delle robe
sì, è vero, incredibili. Sì, è vero. Un po' tutto il triathlon sta andando verso cose, diciamo, che anni fa sembravano impossibili, cioè anni fa con 8 ore e 30 sull'Ironman si faceva una gran gara da professionista, si vincevano gare. Io mi ricordo Rutger Beck che si caricava per fare 8 e 30 perché l'hanno anche trovato positivo e faceva 8 e 20, faceva 8 e 30 e già usava. Io non sto dicendo, poi sono migliorati, adesso siamo a un livello altissimo ed estremo. Cioè, è proprio un altro sport. Cioè, io lo vedo e mi impressiona. E devo dire che anche mi piace, cioè, vederli andare così forte gli atleti. Credo che proprio la metodologia di allenamento si sia raffinata tanto, ecco, negli ultimi anni. Cioè, i norvegesi si allenano veramente in maniera scientifica. E stanno in altura tutto l'anno, sono a disintegrarsi. Su Strava non caricano la qualità, gli allenamenti di qualità, perché non lo vogliono far vedere. Hanno fatto qualche video in cui si vede che cosa fanno ed è impressionante.
Chiudiamo la parentesi Blumenfeld con la battuta di Coach Rossi che dice Blumenfeld identico, esatto, che è con scala 2-1.
Esatto. Però Stefano lo diceva già tanti anni fa, la nuova generazione di triatleti sarà più, cioè saranno triatleti più robusti, più potenti, no? E, cioè, comunque il triathlon richiede una bella dose di forza, cioè una muscolatura comunque robusta, ed in effetti è quello che si è visto. Lui quella volta parlava di una nuova generazione di triatleti tedeschi, ma è vero, erano delle bestie. Adesso stiamo vedendo un po' una virata verso questi fisici. Cioè, anche la Kat Matthews è una bestia.
È vero, assolutamente. Per dire. Assolutamente sì. Ascolta, l'ultima domanda che lasciamo aperta, tu ci descriverai gli orizzonti della tua passione triathlon. Arriva Kona e dopo Kona cosa succede? Quali sono i prossimi sogni nel cassetto di Francesco, appassionato triatleta?
Ci devo arrivare, non è facile, soprattutto se ti qualifichi così tardi, trovare un appartamento, una cifra decente, cioè decente, abbordabile, pur carissima, non è facile. Quindi adesso nelle settimane prossime spero di concludere, così almeno là mi metto il cuore in pace. Kona, e dopo Kona è una malattia l'Ironman. Nel senso, se ne fai uno che non viene... che diciamo che riesce più o meno nel target che ti eri prefissato, e in realtà io ho fatto sto tempo da 9 ore, cioè mi piacerebbe far di meno a sto punto, quindi mi scrivo un'altra gara veloce, potrebbe essere cosiddetta veloce, potrebbe essere Barcellona, per dire, vedremo, anche Copenaghen dicono che sia veloce, e ho visto, cioè, quando vedi le turbine eoliche, dici sì, però devo anche andarci contro il vento per una parte di gara. E, insomma, una gara veloce, mi piacerebbe imparare a gestirlo meglio, l'Ironman, anche se richiede una marea di tempo, un sacco di motivazione, quindi chissà, vediamo l'anno prossimo. Già allora, che sono a fare triathlon sono contento, dopo il Covid.
Insomma, non abbiamo parlato di questa cosa qua, ne parliamo velocemente. Com'è stato per te quel periodo? Perché è stato un periodo in cui, lo diciamo sempre, addirittura siamo stati additati come gli untori, noi sportivi. Ci hai spiegato la difficoltà del poterti allenare, ma in generale tu, anche dal punto di vista mentale, il fatto di non poter fare quello che amavi, come l'hai vissuto?
dura, e io in realtà ho avuto la fortuna, da un certo punto di, dal punto di vista sportivo, di trasferirmi in Olanda proprio durante quando è iniziato il lockdown. Quindi era la fine del lockdown duro in Italia, del primo, e l'inizio del caos in tutta Europa. Però l'Olanda è sempre stata abbastanza blanda sull'approccio, sulle restrizioni. Quindi ho fatto parecchio sport, ma poco di diciamo di livello, di qualità, ecco. Tant'è che non facevo più gare, perché, sai, solo in un altro paese, sì, l'ho vissuta un po' male. Ho vissuto malissimo la chiusura delle piscine, per esempio, mi ha proprio steso. Il fatto di ricominciare, di non riuscire neanche a nuotare, cioè di vedermi proprio male. Però quella, tu hai detto quella parentesi in cui gli sportivi erano considerati untori, credo sia successa solo in Italia.
Ed non è un bel record per noi questo.
No, è stata qualcosa che era difficile da spiegare, perché non lo capiva nessuno, visto che, per esempio, il governo olandese raccomandava di andare a fare sport fuori. Per esempio, no? E per me è stato una bella scoperta quando sono arrivato. Io arrivavo i servizi della TV nazionale che mostravano i podisti. Che secondo il parere di medici ed esperti sparpagliavano il Covid, insomma, cioè, assurdo
davvero. Ti leggo anche un altro po' di commenti prima dei saluti finali. C'è Massimo Giacopuzzi che dice: sappiamo anche dove comprare tubolari, eccetera. Stefano insiste, dice: sempre su Watopia, ha fatto la fortuna di Watopia, periodo, evidentemente.
Esatto.
E poi sempre Stefano diceva qualche secondo fa che ti deve ancora spiegare tutti i trucchi di Kona.
Esatto, sì. Quindi... sì, non vedo l'ora. A fine mese sono, per fortuna, maestre, perché sono al matrimonio di Ceccarelli a fine mese, così facciamo...
Wow, evviva gli sposi, è periodo questo periodo.
E poi, appunto, a maestre a farmi spiegare come approcciare quella gara.
Alla grande. Io, Francesco, ti saluto perché davvero siamo un'ora e un quarto, se no questo è un rapimento, non è più un'intervista. Ti ringrazio di cuore perché è stata veramente una bellissima intervista, grazie anche a tutti i nostri amici che sono intervenuti, e insomma il cuore Liger si è fatto sentire anche questa sera. E dai, ovviamente ti seguiamo. Prima di Kona, qualche altra gara di approccio?
Ci devo un attimo pensare, sì. Potrebbe essere... Anche il Cecca proprio mi faceva delle proposte. Io vorrei fargli da manager, in realtà mi fa lui da manager. Mi ha fatto delle
tra proposte. Tra l'altro scrive adesso anche che non dovevi dirlo, Cecca oramai è di dominio.
Sì, vabbè, Cecca, anche 2 settimane ormai. Non dovevi dirlo.
Va bene. Ancora bene. Allora, un grande abbraccio, Francesco. Ti vedo anche questo al volo. Checco Superstar da parte di Alberto.
Grazie.
A presto, buona serata. Ciao Francesco. Ciao. Ragazzi, che bellissima chiacchierata che abbiamo fatto. Io vi ringrazio davvero perché è stato veramente molto anche divertente con tutti i vostri commenti. Direi che veramente ci siamo divertiti. Mi dispiace sempre un po' chiudere perché poi avremmo potuto raccontare chissà quante altre belle storie, però insomma abbiamo fatto percepire alla grande quella che è la passione triathlon di un grande atleta, che abbiamo la fortuna di poter raccontare ancora i suoi bellissimi exploit, come appunto questo 9 ore e 49 che ha fatto ad Amburgo, che gli è valsa poi la qualifica anche per Kona. Io vi ricordo che tutte le puntate di Passione Triathlon sono sulla pagina ufficiale mandotriathlon.it/passione. C'è anche la recente intervista a Mattia Ceccarelli. Auguri allo sposo e alla sposa, adesso oramai lo sappiamo tutti, Matti. C'è anche l'intervista di qualche tempo fa al nostro grande Alberto Silver Casadei, e spero che ci sarà presto anche l'intervista, Stefano, vero? Al nostro coach Stefano Rossi, me l'auguro di cuore. Io vi ringrazio, appunto, mondo31.it/passione, interviste in versione video e anche podcast. E il podcast, come sapete, potete ascoltarlo sul vostro player preferito, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, quello che volete, la vostra app sul cellulare. Scrivete nel forum di ricerca Passione Triathlon, Mondo Triathlon, Dardo, quello che volete, viene fuori l'elenco di tutti i 202 intervistati e poi scegliete voi quella che volete ascoltare. Allora, saluto anche Achille, mitico Achille Mascherpa, Stefano che mi dice ok, promesso, perfetto, a presto quindi Stefano per una bellissima chiacchierata. Io vi ringrazio, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, ci vediamo perché ci sarà ad Alba Adriatica nel weekend, anche perché ci sarà la prima delle due tappe e qui ricoinvolgo ancora Stefano e ricoinvolgo anche tutti i pionieri. Per chi ha gareggiato dall'84 al 94, Adriatic Series propone queste due tappe che saranno appunto la prima d'Alba Adriatica, il triathlon olimpico di domenica 19, la prossima sarà invece il 9 ottobre il triathlon sprint di San Benedetto, quindi Stefano Rossi e tutti gli altri pionieri, per favore vi aspettiamo perché vogliamo fare una grande festa a San Benedetto, 9 ottobre triathlon sprint. E per chi ci sarà appunto ad Alba Adriatica invece in questo fine settimana sarò io lo speaker dell'evento, quindi sarà un piacere accogliervi e vivere insieme le nostre grandi passioni chiamate triathlon. Ci sono ancora un sacco di belli commenti, quindi vi ringrazio di cuore, io vi saluto, vado a fare cena perché non ho ancora cenato, quindi è giunto il momento. E direi che come al solito da Doceio Triamo vi voglio bene, buona serata e sempre 24 ore su 24 tutte le notizie del mondo triathlon su mondotriathlon.it. Ciao, buonanotte.